Buonasera amici, buonasera, bentornati e ben ritrovati. Questa sera la musica sarà molto molto intrigante, devo dire. E ne abbiamo un anticipo, che è questo pezzo che stiamo ascoltando, e tra poco conosceremo anche dal vivo il nostro ospite, caro Giulio. Bentornato.
Eccomi, sono tornato, buonasera, buonasera a tutti gli amici. Buonasera Alex, grazie di avermi aspettato, perché io sono tornato ma tu mi hai aspettato, perciò grazie, grazie. Beh, tante.
È giusto, si fa così, no? Tra colleghi.
Beh sì, dai.
Beh dai, collega è anche il nostro ospite di questa sera,
che è collegato telefonicamente con noi.
Esattamente, esattamente. Ciao Sandro, buonasera.
Buonasera ragazzi, buonasera a voi.
Ciao
buonasera.
Sandro.
Devo dire, gran bel pezzo d'inizio,
Sì, allora, questo si intitolava Gelatina Scientifica, è tratto da un disco che è uscito per la New Relics, che è di un carissimo amico, che è Salvo in Cardona, che è mio collaboratore, insomma amici, che è uscito nel 2013, un disco che si intitolava La Sapienza del Crostaceo, copie limitatissime, è un'edizione molto particolare, tutta in cartoncino, insomma molto artigianale, ecco, artigianale.
Oh, come si fa per le cose serie?
si dura tanta fatica, però la soddisfazione è maggiore.
Direi. Beh, intanto io insomma ti do il benvenuto ufficiale nel nostro salotto musicale, come lo chiamo io.
Grazie mille, grazie a tutti e per la possibilità insomma di interagire nella vostra radio, che ho ascoltato e passa veramente della roba interessante. Sì.
Grazie.
E poi seguivo anche il programma che facevate con Lorenzo.
Con Lorenzo, sì, il martedì sera.
Sì, molto bello, molto bello.
Bene, beh, che poi è il tuo genere, poi sostanzialmente, in un certo senso. In un certo
allora,
senso.
Sì, diciamo, per quanto riguarda la parte del DJ, io ho fatto anche il DJ per tantissimi anni di professione, lo facevo sia perché mi divertivo tantissimo, perché io lo faccio proprio perché mi piace farlo, e in più mi dava la possibilità a un certo punto di comprare gli strumenti veri, perché sono compositore e pianista, pertanto...
diciamo e mettiamo i puntini sulle i...
e diciamo che insomma compravo gli strumenti quelli che mi servivano per poi fare i miei dischi, ecco. Nel frattempo lavoravo con Farfa, insomma tutto il Zappalà, insomma tutti questi personaggi che ruotavano negli anni 90,
niente praticamente,
personaggioni, diciamo, perché
sì diciamo che ero un gradino sotto, volutamente, perché io l'ambiente non è che mi facesse un granché, poi infatti l'ho abbandonato perché non, poi alla lunga ho avuto proprio un ripudio di quei locali, di quei posti. Io amavo soltanto la musica, metto proprio il punto.
È il primo amore, non si scorda mai.
Sì, e quella, ecco, la musica che passate voi nel programma con Lorenzo, sì, mi ricordo ovviamente gli anni 90, io ho tutti i dischi originali introvabilissimi di quel periodo, che sono meravigliosi, che scomparse.
Ragazzi, sì, dai tempi a vinile.
Sì.
Senti, no, parliamo un attimo di vinile, no? Poi faremo un cammino, perché di roba ce n'è tantissima al fuoco stasera, perché ho visto insomma il tuo curriculum, ragazzi, spettina, come dico io.
No, a me è bastato vedere solamente delle fotografie della tua strumentazione per, non lo so, provare un orgasmone gigantesco, per cui parleremo anche di quello.
Certo.
Sì. Anche se, devo dirvi la verità, ultimamente io... diciamo che sto evitando un po' l'utilizzo del sintetizzatore, perché l'ho utilizzato per tanti anni e tutto, lo continuo a utilizzare, ci mancherebbe, però io ora preferirei più un discorso di orchestrazione sinfonica, perché diciamo il genere che faccio io si avvicina molto alla sinfonica corale d'avanguardia. Non so se avete presente Giacinto Scelsi, anche un po' Ligeti, tutto quel filone, diciamo, tra gli anni 40, 50 e 60, che, ecco, poi ha dato il via a tutta la musica, quella più sperimentale, più particolare, e ha influenzato tantissimi tantissime formazioni, tantissimi gruppi e progetti degli anni 70, anche 80.
Cavolo, ragazzi, è vero.
I precursori sono stati loro. Giacinto Scelzi ha addirittura una fondazione, la sorella, a Roma, che io invito a andarla a trovare. C'è la pagina Fondazione Scelzi, che è lui è un compositore che fino a qualche anno fa era sconosciuto, di una maestosità e di una bellezza immensa, e ora finalmente qualcuno si è accorto di lui, anche un ragazzo, Marco, ha scritto un libro, insomma si sta muovendo qualcosa su questo genere musicale che per troppi anni è stato sotterrato da, diciamo, dalle label discografiche, quelle più di dittatura auditiva. Ecco, io la chiamo dittatura auditiva.
Dittatura auditiva, mi piace.
Bello.
Cioè, non è bello quello che è, ma
no,
è bello,
però bello
come
il termine che è coniugato.
Mi piace come termine.
Purtroppo sì. Proprio lavaggio del cervello con questi giri, questi accordi sempre uguali, testi molto scontati che rasentano proprio la banalità, e purtroppo sono quelli che attecchiscono di più. Poi che poi io, guarda, devo dirvi la verità, ragazzi, io sarei per portare le mie composizioni tra la gente, cioè non deve essere un prodotto di nicchia, io vorrei che la gente ascoltasse un po' di più, ecco, tutto lì, certo. Non fare un'elite di illuminati e ascoltarcela per conto nostro, no, purtroppo invece siamo sotterrati dalle label, quelle grandi, ma anche quelle indipendenti, attenzione,
sì.
Anche quelle indipendenti.
Perché è bella nicchia anche lì.
Sì, quelle ti schiacciano completamente, con questo crowdfunding, non so come si chiama ora in inglese, lì c'è proprio lo sterminio di chi magari lavora come me, ti massacrano, e in quel caso lì non puoi più essere né prodotto, nessuno che si può interessare, insomma, e sei più underground dell'underground stesso.
In effetti, six feet under. Beh, diciamo che
centro della terra.
Sì.
Ma tu parlavi di accordi scontati, ma secondo te perché c'è un pubblico scontato in questo momento che ascolta la massa? Io ti parlo della massa in generale. Secondo te non ha più interesse nello scoprire, nel cercare magari sonorità diverse o magari pezzi, musica diversa, oppure perché proprio ormai è stato talmente tanto martellato, ci viene comunque sempre martellato questo genere di musica che non possiamo più farne a meno?
Ma senti, è un discorso molto complesso, la domanda è più che giusta per me, mi fai. Io ti posso dire, per quelle che sono le mie misere esperienze, perché veramente ci sono dei personaggi che veramente dovrebbero essere presi in considerazione per tutta la loro storia e la loro grandezza. Per quanto riguarda l'ascolto musicale, che è andato così in declino, è un passaggio che negli ultimi 20-25 anni è stato forzato, ti ripeto, dalle grandi label, ma anche da un discorso di supporto. Allora, il CD ha dato già ha portato un po' in declino questo utilizzo del supporto come libro, come fonte di cultura. L'LP era in casa di tutti prima, ce lo siamo ritrovati noi in cassonetti. Io mi ricordo, raccoglievo gli LP tra gli anni 80 e gli anni 90 nei cassonetti, e ho trovato della roba Focus, Van der Graaf Generator, cioè roba che veramente ora mi vengono i brividi,
delle
e la gente la buttava via. Delle chicche, perché si illudevano che col CD fosse tutto più compatto, tutto più veloce, perché infatti questo, la fregatura è proprio lì, questa velocità, tipo, ora non voglio fare il nome perché se no prendo la querela, di questi prodotti che vengono spediti nell'arco di una giornata, porteranno comunque a una distruzione totale di cultura, di socialità, di tutto. E uguale è successo nella musica: abbassando il livello qualitativo sonoro, hai abbassato anche il livello qualitativo compositivo, di ascolto, di selezione, di ricerca.
Pertanto
è successo quello che è successo. Basta ascoltare ascoltare un MP3 per rendersi conto che l'orecchio ti scivola su dei quadrati, e a me mi danno fastidio questi quadrati. Io voglio sentire l'oscillazione del suono, io sono nato con il suono, io voglio sentire il suono nella sua purezza, nella sua potenza.
Il corpo,
io oltretutto sono anche, e faccio anche, sono studioso di taoismo, di kung fu interno, pertanto cioè abbino molto il discorso del suono, perché è un'oscillazione attraverso il corpo, attraverso questa questo studio, no? Che in Cina è rappresentato nella, diciamo, nelle arti marziali, e è abbinabile nel discorso della musica. Ne parla anche Flavio Daniele, che è il mio maestro, che è di Bologna, che della scuola Neidan, parla appunto di questa sinergia, di questo connubio tra
fusione
il kung fu e il suono, perché sono oscillazioni che oltrepassano la nostra concezione e vanno da noi all'infinito, all'universo. Ognuno se può interpretare come vuole, può essere una cosa che finisce al fisico, ma può essere anche una cosa per uno che crede nello spirituale, cioè è immensa, l'immaginazione va proprio oltre ogni parametro, pertanto
direi
il suono, prima queste cose qua erano, diciamo, alla portata di tutti. Con il discorso dell'abbassamento qualitativo del supporto, soprattutto abbiamo perso questa concezione del toccare, dell'arrivare a goderselo il pezzo, cioè il disco te lo portavi a letto, ti leggevi i titoli, la produzione, conoscevi tutto a memoria.
È vero.
Oggi infatti è agghiacciante se domandi a un ragazzo: ma di chi è questo brano? Magari non sa nemmeno risponderti, figurati se sa chi è la produzione o chi l'ha scritto.
Una volta l'etichetta, una volta sapevi tutto. Anche perché tutto, poi c'erano quelle, non sì. Ti potevi neanche sbagliare.
Ma poi c'era tutta anche un'arte sul fare la copertina, perché molte venivano disegnate,
sì,
c'erano artisti di fama mondiale che disegnavano le copertine, e gli artisti facevano, i musicisti facevano a gara per farsi disegnare la copertina migliore, cioè c'era tutto.
Le famose color.
Sì, l'artwork era veramente superiore, ma ecco, io, e poi per finirti il discorso, alla fine di tutto poi, quando ti rendi conto che non ti rimane niente in mano, ora come ora, perché è un supporto fisico, la musica l'ascolti con un supporto fisico, poi tendi all'infinito, ma te la riesce a ottenere attraverso un supporto fisico. Poi quello che diventa è una cosa secondaria, è una tua percezione, ma il supporto fisico poi rappresenta, diciamo, tutto l'aspetto anche simbolico, no?
Certo.
Dell'ascolto, e togliendo quello, io mi sono accorto, no? Che arrivati a questi FLAC MP3 sto rimpiangendo il CD. Lo sto rivalutando tantissimo.
Come ti capisco. Come ti capisco. Guarda, io ho una sorpresina per te. Probabilmente li conosci. Loro sono i Kraftwerk.
Vabbè, i Kraftwerk sono stati tra le mie influenze principali, per forza. Ho visto anche Ralph dal vivo con gli altri tre membri, quelli nuovi. E ovviamente non erano i Kraftwerk originali, però insomma è sempre emozionante. Poi con Aphex Twin subito dopo, pertanto
anche quello, anche Aphex Twin, mamma mia. Guarda, sì. Intanto te la faccio ascoltare, poi ne continuiamo a parlare.
Vai, grazie mille.
beh, ragazzi, che dire,
no, bisognava tenerlo tutto
un pezzo, un pezzo l'avevamo, penso che non ti dispiacerà che l'abbiamo tenuta fino in fondo.
Bellissimo,
mamma mia, ragazzi. Senti, parliamo un attimo di Kraftwerk. So sì. Che tra l'altro è anche uno dei gruppi che ti ha influenzato maggiormente.
Sì, diciamo tutta la scena quella tedesca, per finire quella proprio anni 70, anche se loro venivano già dal 68-69 con la formazione di Organization, ovviamente era molto diversa la roba che facevano all'inizio. Molto più tra lo psichedelico, molto più melodico. Poi cambiarono proprio letteralmente il concetto di composizione, andarono su mondi veramente assurdi, erano praticamente una sorta di progressismo anarchico, una cosa stranissima che hanno praticamente inventato loro, che si rifacevano già a degli artisti precedenti, però rielaborando proprio questa struttura della di essere passivo, di non far lavorare il corpo, piano piano di diventare tipo automa, e questi manichini poi ne rappresentano diciamo il fattore simbolico, no? Non so se l'avete visto i video.
Sì, sì, come no. Tra l'altro i video io li adoro.
Sono bellissimi. Sì, rappresenta un po' fra il minimalismo, quello storico, quello dei primi del Novecento, poi ristrutturato e rielaborato per i tempi che correvano negli anni 70. È anche molto difficile da proporre, perché poi negli anni 70 si sa che le grandi label proponevano Genesis, Emerson Lake & Palmer, King Crimson, insomma. C'era altra roba che circolava in quel periodo e era molto molto bella, molto forte. E niente, Kraftwerk comunque sì, insieme ai Popol Vuh, Tangerine Dream, Asha Temple, sono le mie influenze principali di quel decennio, diciamo, ecco, sì. Sì, molto.
Beh, tra l'altro ci è arrivato anche un messaggio riguardante le cover che dicevamo prima, no? I nostri amici, sì, che salutiamo, del Felix Italia, del Gundam Italian Club, ci hanno mandato scritto: Hypnosis ha fatto alcune delle più famose e belle cover. Hypnosis era quel fotografo che tra l'altro aveva tra i propri amici i Pink Floyd, no?
Sì, giusto. Ecco,
erano tre, se non sbaglio, adesso non mi ricordo.
Sì, mi sembra tre.
Storm, sì. Aubrey e Peter, mi sembra.
Credo di sì.
Adesso non ricordo.
Sì.
Poi diciamo che Torgerson, com'è che si chiama, adesso mi sfugge il nome, continuò la carriera quando si sciolsero poi negli 83, se non sbaglio, però lui continuò la carriera e fece anche, tra l'altro, alcune delle cover, insomma, molto conosciute.
Sì.
Beh, una volta era questo, appunto, l'artista, non c'erano tanti mezzi, quei mezzi che c'erano servivano semplicemente per dare rilievo forse all'artista, non tanto alla casa produttrice del mezzo. Questo è quello che,
no,
è sostanza.
Il rischio, cioè, da parte di chi produceva, c'era anche la voglia di rischio, e poi negli arrangiamenti, io, guarda, per esempio, giorni fa ho postato su Facebook, perché è un mezzo che ci abbiamo, sfruttiamolo bene per queste cose qua, perché è giusto anche portare avanti con questi mezzi che sono odierni e sono alla portata di tutti le nostre attività. E ho messo un link, non un link, ho postato proprio un mio video mentre ascoltavo un disco di Baglioni che è Gira che ti rigira amore bello, che è del 73 e è un capolavoro, ragazzi, è un capolavoro. Perché c'ha degli arrangiamenti dentro che anche nella roba più bella di oggi, che bella per me è tutto fra virgolette, più bella nel senso meno brutta, perché
ecco,
io non riesco ad ascoltare niente di roba italiana di ora, veramente.
I famosi puntini sulle K.
Sì, guarda, sono arrivato ai Ritmo Tribale, Karma, Casino Royale negli anni 90, Gaster Howard, Manuel Agnelli, loro sì, e gli FIBA ovviamente ci sono affezionato, perché poi insomma conosco anche Ajazzi e poi insomma è un gruppone il film, però oltre
dopodiché
questo periodo là non mi riesce ad ascoltare niente, è più forte di me. E negli anni 70 anche nella musica pop più commerciale, più tra virgolette banale, con questi testi magari molto azzardati, molto bassi, e c'erano degli arrangiamenti che come minimo erano stati fatti da Bart Bacharach, capito? o da Bakalov, da questi mostri sacri, degli anni 60, voglio dire, con tutto rispetto dei colleghi musicisti, ci mancherebbe altro. C'è un sacco di ragazzi che arrangiano i pezzi a questi giovani di ora, tipo Emiliano Cece di Livorno, che è un carissimo amico, che arrangia i pezzi, produce.
Salutiamo, già che ci siamo, salutiamo tutta Livorno, visto che, insomma, se non sbaglio è il tuo paese natale, no?
Sì, che ho abbandonato già da 10 anni, sì, da un bel po', sì.
Perché comunque il lavoro ti porta a girare anche.
Io avevo cambiato zona proprio e poi sono finito a Pisa, perché abbiamo scelto Pisa come diciamo.
La domanda non te la faccio, tra Pisani e Livornesi.
No, infatti.
Quella. Però tanto la musica accomuna tutti, dai.
Certo.
Guarda,
certo.
A proposito di musica, sicuramente ti farà piacere, perché il nostro Giulio, diciamo, tra i suoi pezzi aveva, diciamo, questo qui. Vediamo se te lo ricordi un po'.
Vediamo.
È un Claudio Baglioni che gira, che ti rigira.
Amore breve, tu amore bello.
Te lo ricordi?
Sì.
Gira che ti rigira, amore bello, il pezzo che dicevi prima, no?
Sì, è praticamente questo concept, è un concept album scritto e arrangiato, insomma, ci sono vari artisti mostruosi, musicisti di quel periodo, che facevano i turnisti un po' in qua e là per quasi tutti i complessi italiani, quando anche andavano a registrare o andavano a suonare dal vivo. Questo disco qua è bello perché racconta proprio una storia che parte dall'infanzia all'adolescenza, con un qualcosa che va al di là del tirar fuori il disco per far ascoltare la sorellina facile a tutti e rufiana. Qui c'è proprio un po' di una retrospettiva che va a finire sul brano, e questa voce di bambino alla fine che chiama la mamma è l'allontanarsi da un'infanzia che poi in quel periodo là era difficile, e io ci rivedo molto quella generazione, e ci sento proprio quella sofferenza marcata attraverso le esperienze che mi hanno raccontato, insomma, i fratelli più grandi di me, che è stato quel periodo molto difficile, come lo è anche ora, non voglio dire che ora si sta bene, però insomma gli anni 70 erano anni, per quello che
tosti,
perché ero piccolino, però sono stati anni, insomma, per la generazione prima della mia abbastanza pesantucci, per varie tipologie di...
Beh sì, direi.
Ma senti, Sandro, secondo te, ma è perché forse tu dicevi il discorso della musica odierna non riesci ad ascoltarla, ma forse tu hai fatto un bellissimo racconto e perfetto di questo brano di Baglioni, ma forse perché non c'è più niente da raccontare anche?
Ma guarda, io la metto molto più semplice, forse nell'acqua ci mettevano un po' di droga, nell'acqua pubblica. No, veramente non me la so spiegare questa cosa, perché se ti ascolti qualsiasi brano di quel periodo, ci sono degli arrangiamenti che hanno quel groove, quel pathos che oggi i brani non hanno. E come i brani, ti parlo di testi, di scrittura, come nel cinema, se guarda i film di Elio Petri e guarda i film dei registi odierni. Elio Petri era uno che metteva in discussione il ruolo dell'uomo negli anni 70, in un momento storico propenso al maschilismo totale, perché anche nei movimenti dell'estrema sinistra c'era un maschilismo spaventoso, e lui mette in evidenza nella Cassa Operaio Va in Paradiso questa schifezza di figura che questo operaio Lulù di Milano che va con questa ragazza più giovane di lui, e fanno l'amore così in maniera proprio brutta, anche offensiva nei confronti della ragazza stessa. E Elio Petri era uno dei tanti registi, secondo me il migliore in assoluto, però ce n'erano tanti in quel periodo che denunciavano e che ogni cosa che facevano era veramente spaventoso.
Un capolavoro.
Oggi non la vedo questa cosa qua, e non sono un nostalgico io vorrei vederla questa roba, vorrei sentirla, ascoltarla, ma non c'è la possibilità, io non la vedo, e mi tocca tornare indietro. Ma questo mio tornare indietro dovrebbe essere anche un incalzare questi giovani e dire: cavolo, ragazzi,
datevi una svegliata.
Diamoci una svegliata, ma nel senso buono, e anche attraverso quei mezzi poi anche una svegliata a livello interiore
certo.
Anche meglio per iniziare a veramente a star meglio, perché effettivamente non siamo messi tanto bene.
No, diciamo oggi siamo mossi un po' dall'inconscio.
Ma guarda, non lo so se è l'inconscio, sicuramente il controllo. Penso che il problema principale sia il controllo. Il controllo delle masse, la manipolazione delle menti, e questo è constatato, non è un discorso di notizie fake o queste puttanate che circolano ora in rete, l'anticomplottismo, queste sono stronzate. E c'è veramente un controllo che va e fuoriesce da ogni portata.
Tradizionalità, diciamo.
Sì, e poi e ovviamente si ripercuote su tutto, si ripercuote sulla cultura, sull'arte, sulla musica, sul cinema, su tutto. E poi queste cose erano cose che ci facevano ingrandire, crescere a livello mentale.
Eh sì.
E lavoravano meglio tutti. E oggi
se puoi sognarlo, puoi farlo.
questo non lo so, però nel senso... Proviamoci.
Senti, parliamo un attimo di Incoscio, anzi prima ce lo ascoltiamo, te lo lascio presentare a te, Incoscio Cubico. Sì. Te lo lascio presentare?
Sì, allora, Incoscio Cubico fa parte, è una composizione che tratta da il secondo volume di una collana che si chiama Bioneurale Magnetica. Ecco, io ho lavorato contro, diciamo, ecco, ti parlavo di quegli accordi che uh-huh. usano per controllare emozioni e stati della massa. Ecco, io ho lavorato allo stesso modo, però per cancellarli.
un effetto inverso, un boomerang.
Un antidoto, diciamo.
Un antidoto.
Bello come termine, sì.
Praticamente ho lavorato sugli algoritmi, per comporre ho lavorato sull'algoritmia e su... metodi di quasi alchemici di composizione,
quasi da matematico.
No, anzi, io ero, guarda, ti dirò, per me la matematica, come per tanti altri purtroppo, perché ce la insegnano apposta in modo sbagliato per non farcela apprendere, io ero la negazione totale, l'ho capito da grande. la adoro, per me è la base di tutto, per me la numerologia è la base di tutto, cioè, perché ovviamente poi ti accorgi che se te l'hanno insegnata in quel modo lì vuol dire che c'erano dei motivi per non farti sapere le cose, ecco.
Ascoltiamocelo, vai, lancia il pezzo che ce lo ascoltiamo.
Allora, direttamente dalla collana Bioneurale Magnetica, Inconscio Cubico, dal volume numero 2.
Thank you.
Che dire, ragazzi, un gran bel pezzo, gran bel pezzo, mamma mia, ragazzi, mi sono venuti anche i brividi, devo dire. Senti, ma come ti è venuta l'idea di creare un qualcosa che andava un po', come posso dire, un antidoto, ecco?
L'antidoto, ovviamente io sono molto autoironico, diciamo l'antidoto principalmente per me, io lavoro sempre molto per me, in primis, anche perché non voglio né disturbare nessuno. Poi ovviamente se c'è qualcuno che allarga l'orecchio, ben venga. Antidoto perché? Perché ovviamente ci avrete fatto caso sicuramente anche voi, tutti questi accordi che stanno uscendo da almeno 15 anni che si basano veramente su un giro fa minore, insomma cose molto facili, semplici, per un discorso che ti arrivano direttamente e non c'è tanto, non c'è bisogno di fare tanti rigidi discorsi, ti arrivano subito. Sono accordi studiati proprio a livello di ipnosi, ecco. Sia Bruno Munari ha scritto sul discorso dei colori che alcuni colori ovviamente comportano delle reazioni, per esempio il rosso lo troviamo nella bandiera comunista e lo troviamo anche nella bandiera nazista, perché il rosso è un colore che comunque ti comporta delle reazioni.
Sì, qualche studio l'ho letto anch'io sui colori.
Ecco, è Bruno Munari che l'ha portata avanti.
Sicuramente.
Sono stati altri. Comunque, diciamo, lui è stato quello più che ha fatto un lavoro più profondo. E questi colori, e poi anche il blu, il celeste che blocca, il verde che rilassa, il rosso che invece infuoca, accende, appunto è nella bandiera sia quella comunista che quella nazista. Per questo motivo, guardate i comizi politici, c'è sempre un rosso potente dietro, guardate le trasmissioni, perché è qualcosa che crea comunque una reazione a livello di inconscio e serve per controllare e dominare le masse. Questo accade anche nell'arte, accade nella letteratura, accade nel cinema, perché i messaggi passano in continuazione.
Certo.
Hollywood, secondo me, passa per quella che non è la verità, ma in realtà è la verità, perché veramente Hollywood sono i debunkers più grossi della Terra che fanno questi film, sotto c'è un dominio e un controllo delle masse spaventoso. E nella musica accade lo stesso, le grandi label comunque lavorano, mi dispiace metterci anche dei nomi di gruppi che a me piacciono tantissimo, ma comunque lavorano per un sistema di controllo mentale. E la prima cosa che ti mandano come è l'ipnosi. L'ipnosi, attraverso l'ipnosi riesce a manipolare una mente.
Ti faccio una domanda, scusa che ti interrompo, ti faccio una domanda.
Sì.
Io mi ricordo negli anni 90, no? Quando venne, diciamo, quando cominciarono, non proprio gli anni 90, però in quel periodo dissero qualcosa riguardo alla musica techno, riguardo alla musica trance e via dicendo, che serviva a regolare il battito cardiaco, quindi aumentava il battito e faceva questo in base a quello che era il ritmo che tu ascoltavi. Ora ovviamente ci sono degli studi dietro che confermano che magari un ritmo veloce aumenta il battito cardiaco, che magari un certo tipo di suono regola il battito, quindi anche un po' umore della persona e tutto quanto. La stessa cosa fanno i colori, questo è quello che ci stai dicendo, insomma.
Sì.
Ok. Per quello che riguarda invece il fatto di metterlo in musica, è un po' come se tu stessi scrivendo delle pagine, un libro per esempio, però a livello musicale, dico bene?
Sì, però cioè io la vedo a chi va in mano questa cosa qua. Dipende chi la fa. Può essere inconsapevole, ma può essere anche consapevole e fatta apposta per questo studio che c'è del controllo delle masse. Basta comunque leggere Gustave Le Bon, il libro di Gustave Le Bon, che poi c'è scritto tutto il Novecento e ci sono scritti i nostri giorni attuali. E basta leggere Huxley e vedi quello che sta succedendo in maniera proprio più estrema, perché ovviamente in quel periodo non c'erano ancora delle strutture tecnologiche come abbiamo oggi, però i messaggi c'erano già tutti. Io penso che addirittura lo sapevano già come andava a finire.
Beh, un po' come le pubblicità, dai, i messaggi subliminali delle pubblicità.
Sì, sanno già tutto come va a finire, ovviamente anche la techno, questa roba qua. Per quanto a me piaccia, ci mancherebbe, l'ho messa anche per tanti anni. Io non mettevo techno, mettevo roba elettronica, anni elettronica. Infatti non ho mai toccato né progressive né techno, però ovviamente con la musica lì, o inconsapevolmente o consapevolmente, l'abbiamo constatato negli anni, era nata comunque per un ambiente che era consono a uso di sostanze, diciamo
allucinogene e via dicendo.
È uguale nella musica negli anni 60, se nasceva quel rock fatto in una certa maniera è perché c'erano dei presupposti che poi avrebbero comportato l'utilizzo di alcune droghe allucinogene, tipo l'LSD o addirittura l'eroina. Non è tutto a caso, secondo me è tutto ben studiato e ben architettato.
Ma invece la tua passione personale, Sandro, su la musica in generale, ma soprattutto su questo genere di musica, come è nata? Quali sono gli esordi tuoi?
Ma allora, in casa mio papà ascoltava il jazz, questa roba diciamo più anni 50, essendo già insomma abbastanza grande in quel periodo, e al giorno circolavano molto questi artisti, poi cioè, la musica che c'era in quel periodo lì era quella, diciamo, ascoltata insomma in certi ambienti. Io mi sono creato da solo, cioè ho preso sì dischi di famiglia, quello ci mancherebbe, sono in casa, li ascolti, però mi sono costruito da solo. E a mano che la mia consapevolezza nell'ascolto si formava. E poi alle scuole medie la mia professoressa Ebe Panella, che cito sempre molto volentieri, che siamo sempre ottimi amici, insomma, quando ci vediamo
c'è un buono scambio.
Certo, mi ha fatto conoscere John Cage. E lì è stata una cosa folgorante. Io già registravo su bobina, avevo il gelosino, quello piccolo, degli anni 60.
E come no?
Registravo le mie voci, le litigate fuori, però erano registrazioni. Quando ho conosciuto John Cage, a me mi ha stravolto la vita. E in quel momento là, quando ho conosciuto Cage, uscì anche Slave to the Rhythm di come si chiama?
Sì, ho capito.
Scusate, Grace Jones.
Sì.
Sono stati, diciamo, i due brani che in quel periodo mi hanno dato una spinta per cercare di sfruttare al meglio le sonorità. Poi, in quel momento lì la musica non era tanto bella, parliamoci chiaramente, gli anni 80 non sono stati tanto belli, secondo me. E c'è stata della roba veramente oscena.
Di Cage qual è quella che ti è rimasta nel cuore?
John Cage, il Piano Works, questo lavoro strutturato su un pianoforte, Radio Music, sul discorso della radio, e poi mi piace molto l'approccio che aveva con l'orientalismo, ecco, però io non faccio né zen né niente di quello che lui citava, ma Cage mi ha aperto a altri compositori, ho conosciuto tutti i compositori degli anni 50 e 60. Poi quando ne parlai con mia mamma mi disse ma questa roba decafonica che ascoltavamo noi alla radio io la odiavo, ma ha detto mia mamma, ascoltava Schoenberg negli anni 50 alla radio, io dicevo ma voi eravate non fortunati di più, Schoenberg ascoltavano alla radio gente che aveva fatto la quinta elementare, Schoenberg, oggi ci sono universitari che non sanno niente, esatto. Niente di Schoenberg, non sanno niente di Bartok, di Satie, non sanno niente di niente, di Cardini.
E qui torniamo al discorso fatto prima, appunto, diciamo anche, chiamiamola cultura musicale.
Sì, è andata giù, molto, molto in basso, molto in basso. Non so niente di Giacinto Scelzi, di Ligeti, che Ligeti, te senti i cori, quelli del grande monolite del film 2001, di Stare nello Spazio, quello è Ligeti.
Stupendo.
Quella è di una potenza, una maestosità enorme. Quella è una composizione che ti porta ai confini dell'universo e anche di più. ecco, manca proprio un discorso di aprire un attimino proprio l'orecchio, ascoltare qualcos'altro, di cercare di invogliarmi questi giovani. Io una vita che ci lavoro, quando facevo i corsi nelle piccole scuoline con le cooperative, di cercare di far ascoltare più roba possibile, anche dal più commerciale, però ovviamente
trattata in un certo modo. Maniera.
Certo.
Senti Sandro, secondo te sì. cosa servirebbe oggi per invogliare la gente a ricominciare ad ascoltare appunto musica, ma musica con la M maiuscola? Che cosa servirebbe?
Delle belle iniezioni di neuroni.
Ecco. A parte un buon giradischi.
anche a me, perché insomma negli anni poi accusi, però no, a parte gli scherzi, servirebbe essere un po' più autoironici, che è una cosa che manca ultimamente, e poi cercare di giocare un po' di più con noi stessi, perché poi quando parti da te stesso e riesci a conoscerti bene, a conoscere il tuo corpo, a conoscere quelli che sono i tuoi limiti. Oggi i limiti non ce l'ha nessuno, oggi tutti fanno tutto, non c'è più una cosa. Io non voglio dire che gli schemi e i dogmi sono delle cose positive, però ovviamente prima era la società, magari era scandagliata in maniera differente, e c'erano i grandi artisti, c'erano dei geni che sapevi riconoscere. Oggi sono tutti geni e grandi artisti, e è una grande confusione che la gente poi ovviamente scatta tutto e non certo. ascoltano più nulla, per questo motivo, perché c'è troppo di tutto e in realtà non c'è niente. Cioè, scusate se ho fatto un po' di residio di parole. Ecco, basterebbe veramente di levare questa patina, di togliere questa patina che sembra una patina che sconvolge perché c'ha un sacco di informazione, in realtà è una patina vuota. Tolta questa patina dall'orecchio e dagli occhi, forse il cammino sarebbe un po' più facile per tutti e comporterebbe una vita migliore per tutti, perché poi se stai meglio te, ovviamente ti poni in maniera diversa con gli altri.
Ovviamente poi lo trasmetti anche agli altri.
E lo trasmette. Guarda, capito in Cina 5.000 anni fa col taoismo, e oggi invece siamo andati a ritroso e siamo andati in epoche sconosciute, tipo il Medioevo. Ecco, oggi siamo nel Medioevo assoluto.
Nel frattempo assoluto. Noi ci facciamo un viaggio nel 1956 e ti facciamo ascoltare John Cage con Radio Music.
Perfetto.
Sono le 22.30.
Per l'Europol è che gli stati in un...
Thank you.
sono concetti e propositi espressi più volte dal
cancelliere. Leone 41 al circolo.
Comunque non costituisco una verità.
Amici, non vi preoccupate, no, perché potreste sentire la radio fuori sintonia, ma noi siamo una radio web, per cui questi rumori appartengono a una radio che ormai purtroppo pian piano sta scomparendo. Invece dovremmo far tornare appunto anche questo tipo di radio. Non vi preoccupate, noi siamo sempre qui, sempre radiofonica.com, sempre universo parallelo, giusto Alex?
Senza dubbio, senza dubbio. E siamo qui con il nostro amico Sandro Seinati. Senti, siamo arrivati, insomma, siamo partiti che ci sono stati degli artisti che ti hanno influenzato, alcuni più, alcuni meno. Siamo arrivati a John Cage con Radio Music e siamo nel 56. Che succede poi?
Succede che poi sono nati tanti movimenti a livello artistico e a livello musicale. E ovviamente l'influenza americana ha portato dei grandi cambiamenti, anche poi l'influenza inglese anche in Italia, soprattutto in Italia. Comunque sia, certa musica in Italia non è mai morta e purtroppo faceva parte delle elite. Per ascoltare musica diciamo d'avanguardia dovevi frequentare determinati ambienti, sempre sì, legati all'arte, pertanto non era tanto popolare come cosa. Nel contempo c'era la possibilità di ascoltare dei radiofonici che passavano queste composizioni. Brani di Schoenberg, composizioni di Schoenberg che sono veramente magari al primo impatto difficili, ma in realtà che comportano delle emozioni fortissime che io approfitto proprio per dirlo, ascoltatelo e veramente vi porta a spostare e comportare delle emozioni potenti. E ascoltate questa musica, la musica d'avanguardia, la musica diversa, perché sono cose che passano da un momento così e poi le perdiamo. Dobbiamo aprirci un po' di più. Da Cage poi siamo arrivati a cosa? Siamo arrivati a uno sviluppo, ovviamente lui aveva una visione tutta sua, basata sull'orientalismo, su questo discorso della casualità, l'effetto Dada, diciamo, il dado lanciato, lui componeva attraverso la monetina, la famosa composizione a monetina. Le mie influenze sono state queste. Io ho iniziato a registrare con questi vecchi magnetofoni da bambino. Poi avevo a casa di mia nonna un organo ad aria e ho iniziato a suonare la tastiera con quello. Piano piano, sì.
Quello andava pulito bene, eh?
Quello è tutto smontato, ora a casa di mia mamma è tutto completamente distrutto.
Più che altro lì c'era da farsi le gambe, perché a forza di pigiare sui pedali per tirar sull'aria, c'era un buon allenamento dietro, dai.
No, comunque è bellissimo. Ma infatti poi io nella mia discografia c'è un disco che si chiama Origini, che viene prima di tutti, che ci sono proprio questi primi miei esperimenti che sono dell'anno 86-87. Poi è uscito il primo demo nell'88, il secondo demo nel 90 e poi ho iniziato a fare dei brani diversi, che tra l'elettronica, ovviamente ogni disco mio è differente, non c'è io non faccio un genere, io scrivo quello che sento in quel momento.
È un po' come, vedi che non mi ero sbagliato, scusa che ti interrompo, non mi ero sbagliato nel dire che è come se tu scrivessi un libro.
Sì.
Nel senso, scrivi a mo' di canzone, ma è come se tu aggiungi una pagina ogni giorno.
Sì, ma l'hai visto quel video che ti ho mandato?
Sì,
della mia discografia. Saranno tutti 100 dischi.
Ho visto che sfogliavi, purtroppo in diretta non potevo ascoltare l'audio, però vedevo che... Quando finisce, ragazzi? Cioè, sono tantissimi.
Tantissimi.
Anche perché, quanti anni sono che fai musica?
Dall'86.
Cioè, ieri
ho festeggiato perché era un momento anche un po' particolare, che non insomma ripudiamo anche locali. Io per esempio ho smesso di suonare nei locali, non mi interessa più, io lavoro soltanto in studio, faccio i miei jingle, le mie colonne sonore, i miei dischi.
È un'esperienza fatta, appunto.
Basta, non locali, a me non mi interessa la gente che sgranocchia mentre sei di sottofondo. Cioè, se vieni lì a ascoltarmi vuol dire che c'è un filo logico, altrimenti non ci vengo.
Un po' come era la musica da camera?
Sì, sì, un po' la musica da camera, ecco, che la gente si aprisse un po' di più, quello sì. E per arrivare a questa collana di cui ti parlavo, che è la collana etnomusicologica, perché è proprio una cosa che parallelamente ho inaugurato con degli altri amici musicisti, carissimi amici che mi hanno aiutato, tra cui Tranquillo Yaqui, che è un originario messicano che ha con sé tutto il bagaglio della cultura azteca, e ci ha aiutato lui a fare questo disco meraviglioso, che è una suite di circa 20 minuti, una suite di brani, e con la sua voce, con queste sue percussioni, e ci ha, è lui che ha dato l'impronta maggiore che poi noi abbiamo composto su di lui. Mentre nel primo volume, quello dedicato all'antica Cina, i brani sono nati così, ognuno ha fatto il suo, c'era una linea, ognuno ha seguito la sua impressione. Invece questo qua, il secondo volume della collana reattiva etnomusicologica, Tranquillo Yaqui è stato fondamentale, perché è un interlocutore vero di quelle zone, dei popoli precolombiani, e ci ha dato una mano enorme, è venuto fuori, secondo me, un disco meraviglioso. Infatti voglio ringraziare Claudia Cosenza, che ha partecipato, Salvo Incardona, che sono i miei amici fraterni, insomma, e collaboratori che poi collaborano e ci scambiamo, insomma, musiche, idee.
Condividere, no? La parola forse oggi è condividere, forse è una parola appropriata, magari usata male, però appropriata.
Sì, abusata.
Ecco, esatto, abusata. Esatto. Allora, io nel frattempo ho messo sottofondo questa musica, purtroppo per esigenze tecniche non la possiamo ascoltare tutta, però noi abbiamo messo il link direttamente dentro la pagina di chat con l'universo, dentro il gruppo di chat con l'universo parallelo, così i nostri amici possono ascoltarla per intero. Ce ne ascoltiamo un pezzettino e poi resta lì perché ho tante altre domande, eh?
Ok, sono qua.
Totona al gemotlacti, totona al gespoli, igual sentla yo allá no te escotar, mach stigmati, manca usepa wala, manca usepa que saquen, igual yo un cote con el chla wilikin, machinonga un toca y la hermanis, manzana le huetos sentla de canto te este chocan, igual to son nepan, platica tica, no chiclento yo, mi razón. Inta tak sin ting, Juanan sing sing, manai kil kawaka, himiliuska ketel pochuan, iwan matech naske mobilwan. Welkenin, yes, iwan welkenin, chica cox, iwan welkenin, it's so pretty, and doldins, in it go, tlasoka, tlanan.
Tanta roba, ragazzi,
Beh,
tanta
sì.
roba.
Sì, sì.
Questo era solamente poi un pezzetto, perché comunque, per, come dicevamo appunto, stavamo parlando fuori onda, te lo devi ascoltare, ti devi mettere là, ascoltarlo, perché è l'unico modo per poter capire e, diciamo, sentire quello che, insomma, è la musica.
Concentrarti sul messaggio che vuole trasmettere questo brano musicale, che secondo me è veramente, veramente eccezionale.
Bello, grazie. Bello, veramente, complimenti.
Grazie, grazie mille ragazzi, grazie davvero che mi date la possibilità di farmi ascoltare anche a un pubblico diverso che non mi conosce, insomma, dopo tanti anni così di sotterraneità, e non fanno male queste cose qui. Queste aperture, per me tutto ciò che è apertura è positivo, ecco.
Bene. Senti, ma parlando di musica, no? Parlando di artisti, parlando di tutto quanto, c'è un artista che, diciamo, tu hai avuto modo di conoscere e, diciamo, era, fa conto, tu te lo immaginavi in un modo e invece è diventato un qualcosa di diverso da quello che ti aspettavi?
Oh mamma, questo è il domandone della serata.
mi capita quest'ora.
Ce ne sono troppi, caro mio. Cioè, qui non si tratta di Picasso che... E notare la sua bravura, vedere i quadri e sapere che era un uomo di merda e però era un problema a noi. A me purtroppo mi è capitato con artisti e musicisti e colleghi, come capiterà anche a altra gente, anche a voi sarà capitato, però di persone che io seguivo, che avevo tutta la discografia, addirittura uno in particolare, che non faccio il nome ma lo potrei fare tranquillamente, mi ha completamente copiato la copertina di un disco della collana Bioneurale Magnetica, il primo volume.
Ah.
E ha detto: ma io, sai, sono te non conti un cazzo, io sono. Questo è stato il suo messaggio.
Mamma mia.
Tutti gli davano ragione. Cioè, guarda, veramente,
quando ancora non c'era il diritto d'ingegno,
no, da rabbrividire, credimi, da rabbrividire. Io ho venduto tutti i suoi dischi. Ho venduto tutti. Guarda, non mi era neanche capitato con Giovanni Lindo Ferretti, che quando ha perso la testa io l'ho un po' ripudiato. Io li seguivo, CCP, CSI, e quando ha iniziato a fare quei discorsi allucinanti, filo vaticanisti, insomma, così estremi, stavo per vendere tutti i suoi dischi, io tutti gli LP originali, gli LP originali dell'Attack Punk Records, e su vinile rosso, colorato, insomma.
Vabbè, le rarità, insomma.
Sì, Giovanni Lindo, diciamo, mi ha fatto anche un po' di tenerezza, perché poi è stato male. Non lo ascolto, quando fa quei discorsi di cambio canale io cerco di evitarlo, ascolto più le canzoni che hanno fatto, loro, CCP, CSI. Però ecco, altri artisti di cui io avevo tutta la discografia mi hanno fatto delle cose del genere, ma ce ne sono anche altri che poi per lunghi periodi non potevo ascoltare più la loro musica. Cioè, gente che io ho ascoltato da una vita, ho seguito una vita, e poi ci ho fatto pace col tempo, ma quello ultimo che mi ha copiato la copertina, io non posso più ascoltare i suoi dischi, non li posso più ascoltare, eppure negli anni 80 io lo seguivo da quando ero adolescente, e via, inizia con la G, però basta, non dico altro, e ha avuto questa risposta che poi tanti hanno capito, ma guarda che cretino, cioè come ha risposto proprio in maniera, cioè poteva anche dirmi magari
qualcos'altro.
Qualcosa, cioè, mi ha detto proprio che non conti un cazzo, ma ha risposto in maniera così bassa che mi è crollato anche a livello musicale.
Guarda, non conti per niente che sono 30 anni che fai musica.
Quindi... ma quello. Poi magari può avere anche ragione, però proprio il modo di porti in quella maniera, tutto quello che dici per me...
purtroppo lo so.
Cioè quello che scrivi sui brani, quella musica che componi, allora è falsa. Cioè quello che fai è falso, non ci credi, perché se ti comporti in una maniera del genere, tutto ciò che poi mi arriva, dico no, allora non è possibile che sia lui.
A me è piaciuto, parlando di siamo in tema, no? Quando sono le 21:16 minuti, a me è venuto in mente il pezzo quello lì che mi hai mandato, no? Che dice in the wrong place at the right time, nel posto sbagliato ma al momento giusto.
Al momento giusto.
Il momento giusto qual è per te?
Il momento giusto per me è qualsiasi momento è il momento giusto, basta saperlo apprendere, anche il negativo. Quando arriva il negativo non necessariamente deve essere una cosa che è contro di noi, il negativo arriva comunque, come arriva il positivo. Io purtroppo ragiono in questa maniera molto yin e yang, scusatemi, ma
no,
per
giustissimo.
Me è tutto propositivo, cioè un'espansione, io mi espando all'infinito. Ovviamente mi ritroverò anche contro le negatività, ma le affronto, non mi tiro, non vado indietro e non fuggo, perché mi rincorrerebbero e mi prenderebbero. Le avvolgo, ci passo accanto, poi le
a volte attraverso.
L'attraverso è un po' difficile, però se mi vengono incontro io cerco di amalgamarmi a loro, le seguo e poi le accompagno, vanno via da sole le negatività. È un po' il concetto del Kung Fu, è quello, poi l'arte marziale cinesi, quelle antiche.
Ecco, poi parliamo delle arti marziali. Intanto ci ascoltiamo In the Wrong Place at the Right Time.
Ok.
Fantastico. Parliamo un attimo di questo disco, vai.
Nel posto sbagliato al momento giusto, è un concept album che nasce diciamo dall'esigenza del rispetto, il rispetto che si dovrebbe portare, insomma, che in media, ma anche l'opinione pubblica dovrebbe portare alle vittime che hanno subito la morte. fatti come quelli della strategia della tensione. Io parlo di Piazza Fontana, parlo del treno Italicus del 1974, parlo della strage di Bologna, parlo del Piazza della Loggia, ma anche questo disco è dedicato anche alle vittime del mostro di Firenze, perché secondo me anche all'interno di quei fatti c'era una sorta di strategia della tensione.
Sì.
E questo disco è proprio sono quelle sensazioni che ho avuto dopo anni di ricerche, e invece di scriverci un libro l'ho messo sotto forma di quello che mi è più facile comunicare.
Ma io guarda che
è la musica.
Esatto, la musica, come diciamo l'ho sentita questa sera, è stato un po' come leggere delle pagine di un libro, per quello che mi riguarda. Non so adesso la sensazione tua com'è stata, però da parte mia...
È stata una sensazione come entrare nel viaggio di Sandro, praticamente entrare nel mondo di Sandro, viaggiare per un'ora e mezza come abbiamo fatto oggi insieme e scoprire, a prescindere dal lato tuo da musicista, proprio scoprire una persona come secondo me non esistevano più da tanto tempo, con degli ideali ben precisi, con il modo dei modi di ragionare, insomma, di altri tempi, ma molto moderni. Perché comunque, come abbiamo detto più volte durante la puntata, se si ricominciasse un pochino a ragionare con degli schemi un pochino diversi, esatto, forse si ricomincerebbe a apprezzare un po' tutto quello che ci circonda.
Certo, pensa te che sono schemi di una persona che abbatte gli schemi, perché io fondamentalmente, interiormente sono anarchico.
Certo.
Una punta l'avevamo capito.
Lo ero a livello proprio fisico prima, poi ho abbandonato la politica e tutta la militanza, ma fondamentalmente sono rimasto quello. Poi ovviamente mi sono reso conto negli anni che tutti quei movimenti, tutti, compreso l'anarchismo, ovviamente nascono comunque da una matrice, posso dirlo? Lo posso dire? No, non vedo.
È un po' dura stora, mi sa. però diciamo che ci siamo capiti.
Ok, inizia con la M, però mi fermo lì.
Beh, diciamo comunque i tempi sono un po' particolari, naturalmente, anche diciamo per la musica, perché comunque ecco, la musica si è evoluta nel tempo, no? In peggio alcuni, in meglio in altri, diciamo che la musica comunque ha subito l'evoluzione, insomma, di questo cambiamento, che comunque, che sia radicale, che sia parziale o che sia sommario, quello che sia, comunque il cambiamento c'è stato, è indubbio questo. Ecco, quello che dici tu è quello di, insomma, aprire un po' gli occhi, le orecchie di tutto quello che ci circonda, perché comunque la musica è lì, sta a noi ascoltarla nel modo giusto. Mi è sembrato di capire che il tuo messaggio è questo.
Sì, è quello, anche perché oggi come oggi non servono grandi gesti come hanno fatto i futuristi o come i dadaisti nei primi del Novecento, non servono questi grandi gesti per l'umanità, anche perché insomma è già stato fatto tantissimo nell'arte, nella società. Servirebbe un attimo di fermarsi, capire un attimino chi siamo, dove possiamo arrivare, quali sono i nostri limiti e riniziare a pensare, perché qui la gente come si ferma a pensare un attimo vanno nel pallone più totale le persone, e invece iniziare a pensare prima di innescare dei meccanismi fisici sarebbe la cosa migliore, nel senso tutta questa violenza che c'è in giro
prima di parlare pensa, diceva qualcuno.
Pensare proprio a livello di rispetto della persona, soprattutto nell'ambito della violenza, che poi infatti oggi lo sappiamo, tanto i media sono potenti, un po' ci giocano anche su questo, ma la violenza che c'è oggi in realtà c'è sempre stata, è questo messaggio che arriva attraverso i media che ingloba violenza. La violenza c'è, ma viene a sua volta inglobata in un'altra forma di violenza, che è quella mediatica, e che poi alimenta tensione, alimenta rumorosità, alimenta personaggi.
Sì, innesca un meccanismo che poi è lesionivo, insomma, sì, che provoca delle lesioni a livello mentale e non solo, diciamo. Senti, se i nostri amici volessero contattarti, dove ti possono trovare?
Mi trovano, visto che è un mezzo che tutti utilizziamo e che è alla portata di tutti e che anche se fa parte della massificazione e della globalizzazione è un mezzo che
se usato nel modo giusto
infatti promuoviamo le cose belle, facciamo che questo mezzo, io ho smesso anche di scrivere certe cose, non mi interessa più, io promuovo soltanto le attività che faccio, non faccio altro, perché se no è una perdita di tempo, anche perché io sono più per il faccia a faccia, quando ho da dire delle cose le dico direttamente di persona, non utilizzo un mezzo così blando per dire delle cose che penso, no, preferisco essere così vivace, dal vivo, perché sono vivo in questo momento e mi devono vedere vivo. Se mi vedono attraverso una tastiera e vedono delle scrittine che partono da sole, essere già morti, essere già incassati.
Giusto.
Utilizziamo Facebook, ecco, per questo mezzo così.
È un mezzo, è a disposizione, utilizziamo nel modo giusto.
Ecco, e mi possono contattare direttamente lì se hanno intenzione di ascoltare, di approfondire, ecco la parola giusta è approfondire. E come me ci sono tantissime altre persone,
artisti
nel sottobosco che attendono di essere ascoltate, attendono di essere lette in chiave diversa, non più dell'occultamento,
diciamo con occhi aperti invece che magari con un paio d'occhiali, diciamo così, dai.
Sì, un po' lei si vivono, ecco.
Essi vivo, sì, ti riferisci al film, beh. Senti, ma
che c'è in realtà.
Nel frattempo che tu ci invii, diciamo, l'ultimo pezzo per chiudere questa puntata, che ahimè è giunta al termine, no? Io volevo intanto ringraziarti, poi volevo anche chiederti qual era, diciamo, un piatto che potrebbe essere, visto che siamo in orario di chiusura, no? Io faccio due domande di rito. La prima
è: cosa non deve mai mancare sulla scrivania di Sandro?
Esatto.
Sandro.
Ah, bello. Come risposta mi
piace. Mi è piaciuta. Originalissima, ma molto, molto...
Rende l'idea.
Sì.
Senti, come pezzo di chiusura? Ce lo invii direttamente tu, così poi lo mettiamo.
Io direi di mettere sempre un estratto dalla collana bioneurale magnetica, sempre dal secondo volume. In realtà la collana è andata avanti perché siamo già al quarto, sono 5 volumi, il quinto lo farò a breve comunque, sempre dal secondo volume, da dove avete ascoltato anche il Conscio Cubico, e praticamente questo pezzo si intitola Sotto Gravità, e è sempre legato a quel discorso di prima che le onde sonore comportano delle reazioni, comportano delle sensazioni, delle conseguenze che vanno potute sfruttare al meglio, perché se sono controllate da pezzi e agiscono sulla nostra persona in maniera sbagliata.
Perfetto.
Rimaniamole noi queste onde,
quelle giuste, le onde giuste. Sì, senti, ma se tu fossi un piatto, quale potresti essere? Così, domanda bruciapelo.
Ma un piatto, un giradischi?
No, ma è quella anche secondo me la scelta dura, però no, un piatto, visto che siamo in orario di cena, un piatto, non so, un antipasto, un primo o un piatto in particolare.
È una domanda inusuale, però è la mia, cioè la domanda clou, perché sono una buona forchetta. Guarda, mi contento veramente di una nota: spaghetti al pomodoro.
Oh, semplice,
guarda,
però.
Semplice, ma ha un suo perché, cavolo. Ma una nota di piccante ce la mettiamo?
Molto.
Grande Sandro, io ti ringrazio di essere stato ospite qui con noi. Intanto faccio partire il pezzo. E
grazie a voi ragazzi.
L'appuntamento con, diciamo, Universo Parallelo per mercoledì prossimo, naturalmente sempre su radiofonica.com. E che dire, grazie, e ci risentiamo poi magari per le novità, perché so che tu comunque sei sempre a lavoro e sempre impegnato, quindi intanto ti ringrazio del tempo concesso E naturalmente la nostra porta è sempre aperta.
Assolutamente. Grazie, sempre aperta.
È stata una bella esperienza, vi ringrazio davvero. E salutatemi Lorenzo, che non c'era purtroppo.
Eh sì, purtroppo ha avuto un impegno, diciamo, casalingo in un certo senso.
Certo, certo, capisco. E poi mi venga a trovare di persona, così almeno
magari
qualcosa improvvisata.
Assolutamente.
Ci ascoltiamo della buona musica
e ci andiamo a mangiare qualcosa insieme, visto che certo, siamo tutti certo. Buone forchette qua comunque.
Senti, ma vino o birra?
Ma guarda, nessuno di due, tè verde, guarda.
Tè verde, cavolo, è vero, ci dovevo pensare. Il Kung Fu, ci dovevo pensare. Grazie Sandro.
Grazie.
Sì, grazie a voi, ragazzi, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato e buona serata a tutti, buon ascolto, soprattutto per questo e per altro, che veramente di roba ce n'è tantissimo.
Benissimo, grazie Sandro.
A mercoledì prossimo.
Sotto gravità.
Buonanotte.
È quello che ascoltate ora. Ciao.
Baci e abbracci. Ciao.
Ciao.